Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura. Buonasera a tutti, torniamo a distanza di 15 giorni nuovamente con in diretta e torniamo ad occuparci di un argomento che avevamo tralasciato per diverso tempo, direi. Insomma, abbiamo un po' tralasciato quello che è l'aspetto della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e proviamo a farlo con un ospite che abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica e che anche lui non avevamo da un po', Matteo Micheli. Buonasera Matteo.
Buonasera Raffaele, buonasera a tutti.
E allora, proviamo a vedere di se c'è la possibilità di sentirti un po' meglio. Allora Matteo, proviamo a parlare di salute e sicurezza alla luce di una sentenza della quale, come dire, gli addetti ai lavori discutono da mesi, perché è sicuramente una novità da un punto di vista lavorativo, nella specificità del tema assoluto. È la sentenza della Cassazione Penale 38.914 del 25 settembre 2023. Quali sono i contenuti di questa sentenza? Quindi cominciamo a partire dai contenuti. Che cosa ci dice questa sentenza? Che cosa stabilisce?
La sentenza tiene banco, no, in questi mesi, perché parla della condanna del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Gli dà un ruolo di primaria importanza. Al di là della sentenza dovremmo, secondo me, fare delle riflessioni. Proprio questa mattina in un convegno un ex procuratore diceva l'assurda sentenza. In questo momento, a partire da settembre del 2023, una volta intercettata questa sentenza di Cassazione, abbiamo avuto una sorta di spartiacque, no, Raffaele, tra chi era pro e chi era contro. Credo che la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro, non solo sicurezza, non debba avere un nemico delle fazioni, dovremmo cercare di renderla usabile. Leggendo la sentenza di Cassazione ci può portare a fare una riflessione che dovremmo fare tutti insieme, Raffaele. La riflessione, la lettura, una nuova lettura, proprio una lettura approfondita dell'articolo 50 del testo unico della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'articolo 50 sono proprio le attribuzioni per quanto riguarda il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Esatto. La sentenza stabilisce cosa? Stabilisce che una corresponsabilità dell'RLS rispetto ad un infortunio mortale avvenuto in un luogo di lavoro specifico, attribuendo questa corresponsabilità per la prima volta ad un RLS.
È proprio questo, no? Il motivo della diatriba su questa sentenza, che condanna per la prima volta un rappresentante lavoratori per la sicurezza. Hanno analizzato la sentenza dicendo: ma non c'era una posizione di garanzia, ovvero l'articolo 50 in qualche modo non prevedeva nessuna sanzione diretta per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel fatto di specie. Purtroppo un lavoratore muore all'interno di un sistema organizzato e una dei rimproveri fatti al rappresentante dei lavoratori stesso è proprio quello di non aver facilitato il flusso, diciamo, informativo aziendale e non aver verificato che il lavoratore, poi purtroppo oggetto dell'infortunio, fosse formato. Quindi dice, tu avevi un obbligo, no, di poter provare attraverso un le funzioni e i compiti dell'articolo 50 intervenire avvisando, informando il tuo datore di lavoro e figli della sicurezza. Beh, la riflessione è molto ampia. Ad oggi questa sentenza crea una strada estremamente delicata. E io, ripeto Raffaele, non andrei neanche incontro a questa brutta strada che si sta percorrendo tra chi dei due ha ragione.
Esatto, perché come dire, direi questo, ecco, da questa sentenza, quindi da quest'estate, sostanzialmente si è polarizzato la discussione fra chi... in linea con la sentenza, ritiene comunque l'RLS in qualche modo corresponsabile, e chi invece, come dire, 8108 alla mano, ascrive e definisce il ruolo dell'RLS ritagliandolo come un ruolo, appunto, rispetto all'articolo 50 a cui facevi menzione, come un ruolo di promotore, come un ruolo di colui che al limite si può limitare ad una denuncia, ma che non ha responsabilità, quindi contesta il fatto che il giudice in qualche modo delimiti una sorta di responsabilità anche nell'RLS. La riflessione che te cerchi di fare invece è un'altra, perché in qualche modo la sentenza mette in evidenza come un ruolo, come l'RLS in qualche modo abbia un ruolo proattivo. Quindi provi nell'interlocuzione che abbiamo avuto in preparazione di questa puntata, Matteo mi diceva ha un tutto sommato il giudice in qualche modo riconosce una dignità diversa all'RLS che apre il che apre a scenari interpretativi molto interessanti, valutandolo positivamente e non negativamente, cioè valutando questa sentenza non rispetto agli scenari cupi e pericolosi che nell'interpretazione del ruolo dell'RLS, ma ciò che si può attribuire al ruolo proattivo che può avere l'RLS.
Se messo nelle condizioni di fare è un aiuto. Se sappiamo a priori che il rappresentante lavoratore per la sicurezza non può svolgere il suo ruolo definito nell'articolo 50 che menziona tutte azioni positive, e poi ne vedremo una proprio legata alla formazione, no? Perché viene citata nella sentenza, è chiaro che diventa esclusivamente un ruolo scomodo. Andiamo a fare anche una riflessione. Tre soggetti devono essere immuni da azioni pregiudizievoli. Uno è proprio rappresentante del lavoratore per sicurezza, e questa oggi ci deve far riflettere. E come mai dobbiamo scrivere una cosa del genere all'interno della legge? Probabilmente perché il ruolo non è proprio così semplice all'interno delle organizzazioni? Domanda. L'altro è proprio il preposto, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore della nuova norma sul preposto che deve sospendere l'attività lavorativa in caso di pericolo, e abbiamo aggiunto proprio un'immunità nel ruolo del preposto. E dunque c'è in fondo RSPP e ASPP. Beh, allora il ruolo...
Sì, che poi alla fine... se, come dire, provo a fare l'avvocato del diavolo, gli unici che vi è una mi verrebbe da dire così, se correttamente il ruolo del datore di lavoro viene sanzionato, dall'altra parte vi è un'interpretazione del ruolo dell'RLS. Quindi la novità sostanziale di questa sentenza è che rivede il ruolo in maniera per noi singolare, ma poi vedremo, insomma, lo stai elaborando correttamente, cioè nel senso come positivamente lo vede, rivede il ruolo dell'RLS, scusami.
No, ma, Raffaele, ma è proprio questo, no? Cioè, la dobbiamo smettere di pensare la sicurezza sul lavoro, la salute sul lavoro, il genere sul lavoro esclusivamente come un ostacolo all'organizzazione stessa. È questo fatto proprio pregiudizievole in questa materia che crea queste trappole all'interno delle stesse organizzazioni. È chiaro però, alla luce dell'articolo 50, dovremmo iniziare a chiederci, da un punto di vista a questo punto etico, morale, prima della responsabilità, cioè nel senso, se una delle attribuzioni previste nell'articolo 50 viene messa in atto dai nostri rappresentanti lavoratori per la sicurezza, in qualche modo scelgono, no, di svolgere questo ruolo proprio per aiutare l'organizzazione, possiamo intercettare i buchi all'interno di un'organizzazione stessa? Attenzione, noi salviamo esclusivamente le organizzazioni che agiscono con colpa. Le organizzazioni che agiscono con il dolo, ovvero con la volontà, cioè sanno che stanno facendo un'azione che non deve essere fatta, non sono salvabili in nessun modo attraverso il buon padre di famiglia, il bravo RLS che va lì, no, e dice no, ma ricordatevi che questa cosa che state facendo non è giusta, lo sanno. In quel caso si deve far ricorso ad altri sistemi. Invece dove si agisce con colpa, ecco allora dove si agisce con colpa il rappresentante lavoratore per la sicurezza deve farsi vedere, deve farsi sentire. In caso specifico proprio sull'attività formativa, Raffaele si ragionava, no? Ma dice è consultato il rappresentante lavoratore per la sicurezza, che è una misura generale di tutela, la consultazione, in merito proprio all'organizzazione della formazione per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti. Ma è consultato sull'organizzazione e non significa consultato sulla data, la calendarizzazione dei corsi. Non è una consultazione, cioè ti informo e domani ci sarà il corso, questo non è assolutamente una consultazione. La consultazione è sul progetto didattico, che è un vestito sartoriale per quei lavoratori, e dobbiamo iniziare a smettere di standardizzare le informazioni che generano sì cultura della sicurezza o probabilmente la seminano, ma non generano assolutamente quella sicurezza, quella salute, quell'igiene sul lavoro reale, vera, profonda, sufficiente, adeguata per quel lavoratore in quel contesto organizzato. Allora cosa deve fare il rappresentante del lavoratore per la sicurezza che non riceve e non è consultato in merito alla formazione? Probabilmente deve usare il suo sistema istituzionalizzato all'interno dell'organizzazione, chiedendone spiegazioni, formulando proposte in merito proprio all'attività di prevenzione, dicendo scusate, ma non c'è mai un progetto formativo all'interno della nostra organizzazione?
Quindi, come dire, scusami, mettiamola così. In qualche modo all'interno di questa sentenza, allora provo a fare questo tipo di riflessione, perché è la stessa riflessione che abbiamo fatto stamani quando ci siamo sentiti, ma è anche una riflessione che ho fatto con un RLS storico che è stato ospite più volte in questa trasmissione in questi anni, che è Dante De Angelis, storico RLS delle ferrovie, che mi diceva giustamente, fermo restando un giudizio critico, perché se questa sentenza rimane fine a se stessa, il pericolo è che generi una sostanziale paura a ricoprire tale ruolo, che è un ruolo sindacale nel senso lato, e in molte realtà, come per esempio in quella dalla quale provengo io, è un ruolo sindacale nel senso specifico, perché l'RLS è anche un RSU. E quindi, come dire, il rischio è, se questa sentenza rimane fine a se stessa, il rischio è quello che un RSU ci pensi due volte prima di sottoporsi, o comunque prima di proporsi ad una elezione come RLS e quindi come rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza. Però Dante De Angelis giustamente mi faceva notare come nelle motivazioni della sentenza è specificata è particolareggiata anche la negligenza dell'RLS, come, perché diciamocelo, non è un ruolo come un altro, è un ruolo che implica indubbiamente una conoscenza e, se vogliamo, una passione, ma implica una conoscenza approfondita della materia e implica, come stavi dicendo prima, un ruolo di promozione. Non può essere evidentemente un ruolo passivo. Quindi, in qualche modo, attraverso questa condanna, il giudice vuole definire quel ruolo come, non come passivo, anzi, laddove questo ruolo, si rinchiude in se stesso o immagina di ricoprire quel ruolo in maniera passiva, deve in qualche modo essere sanzionato. Questo non lo sto dicendo io, ma in qualche modo è quello che concettualmente, ecco, provo a elaborare ciò che ha spinto il giudice ad emettere questo tipo di sentenza.
Il ruolo, no, Raffaele, che vede proprio il rappresentante lavoratore della società, dovremmo iniziare probabilmente a porci delle domande. È in un'organizzazione sana? Perché altrimenti il dubbio del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è assolutamente legittimo. A questo punto è legittimo anche il dubbio, no, del preposto. Sono messo nelle condizioni di svolgerlo? E se non sono messo nelle condizioni di svolgerlo, è chiaro che sono messo all'angolo. So che il mio interlocutore non mi vuole ascoltare perché chiude la relazione con il rappresentante del lavoratore per la sicurezza, o peggio ancora, parliamo con organizzazioni bugiarde, organizzazioni che hanno edulcorato il concetto di sicurezza, con organizzazioni che si trincerano dietro al diritto fai da te, interpretando a piacimento le norme. E no, di diritto ne parlano chi ha studiato diritto. Se siamo in dubbio faremo una richiesta con un parere pro veritate, però dobbiamo metterci nelle condizioni di essere veri, profondi. Cioè, noi, Raffaele, nel 2023, quasi 24, fra qualche giorno ricorderemo purtroppo la tragedia della ThyssenKrupp, che ha spinto il legislatore, no? Il nostro Parlamento a fare il testo unico sulla sicurezza. E dopo tutti questi anni ci troviamo ancora a chiarire il ruolo proattivo, benefico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del lavoratore che deve segnalare immediatamente. Perché il lavoratore non segnala? Perché all'interno dell'organizzazione vige la paura. Allora la riflessione che dovremmo fare è diversa. La vogliamo la sicurezza nei luoghi di lavoro? Io sì, la voglio, Raffaele, perché non è un ostacolo all'interno delle organizzazioni, anzi, crea benessere. È chiaro che la domanda tua è legittimissima. Il rappresentante dei lavoratori si sente in grado di sviluppare tutto quello che c'è scritto nell'articolo 50?
E andiamo con il primo stacco musicale.
Salire o scendere, donare o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da fermarsi o correre, fuggire o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, 7 miliardi a che, bisogno c'era di te, bisogno c'era di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare, dipende da te. Serve o sei servito, se sorridere. Dipende solo da te. l'abbraccio di tua madre con chi hai scelto tu di stare. Ci sono cose che non puoi decidere, ma mi hai deciso che per questo tu sei inutile.
Torniamo in diretta. Allora, il punto qual è? Vi è anche, quindi il punto è che ruolo diamo e che ruolo attribuiamo all'RLS. Io, permettimi, Matteo, vorrei dire una cosa. Ho capito e ho scoperto negli anni, appassionandomi a questa materia, quanto di logica narrativa ci sia all'interno dell'8108, di come coloro che hanno partorito il testo unico abbiano immaginato un sistema, forse non perfetto ma perfettibile di sicuro, in cui i soggetti individuati all'interno di un'azienda, un sito produttivo, possano collaborare, e cito per l'ennesima volta il professor Vitiello, ma anche il Gramsci, per creare un luogo di lavoro bello. Bello nella sua capacità di mettere insieme un luogo di lavoro sereno, piacevole, in cui i carichi di lavoro siano equilibrati, in cui i tempi di vita e i tempi di lavoro siano ben definiti, in un'armonia in cui, laddove c'è il problema, i soggetti diversi collaborano alla risoluzione di quel problema, nel rispetto ognuno dei propri ruoli, il che non è commistione, ma è, come dire, è il tentativo di creare il microcosmo migliore possibile. Ecco, mi viene da dirla così.
Ne approfitto, Raffaele, perché il nostro ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, scrisse: le leggi e i regolamenti non bastano. E diceva anche: sono strumenti però indispensabili. Questo ci deve far riflettere. Per creare benessere organizzativo, che è la platea in cemento armato per lavorare, cioè dobbiamo lavorare nel bello. Per farlo dobbiamo rispettare le regole. Dobbiamo rispettare le leggi, dobbiamo rispettare le leggi partendo proprio dalle misure generali di tutela, no? Cioè le parole stesse ci impongono una riflessione, cioè sono le misure generali su quale costruire la nostra tutela, anche del bello, anche del benessere. non possiamo farlo con il fai da te della sicurezza, con il fai da te del diritto, la riscrivo io la norma. Siamo uno Stato dove le leggi sono indispensabili, sono lo strumento, sono la nostra bussola, perché chi l'ha scritta si è ispirato ai nostri principi costituzionali. Riflettevo ieri, guarda Raffaele, il nostro ex ministro della salute, Rosi Bindi, ieri in TV diceva...
Ma l'ho vista mai... anch'io e l'ho trovata illuminante anche.
Mamma mia, grande Raffaele, guarda, proprio il bello, ecco, l'ho ascoltata con piacere, al di là del ruolo, sembrava una persona, possiamo dire, normale, nella semplicità, e che diceva...
Anche a me ha fatto la stessa impressione, mi ha infastidito il fatto di dovermi stupire, ecco.
Sì, è vero, anche a me. Quando diceva, ma avete capito che nella Costituzione in un diritto usano la parola fondamentale proprio il diritto alla salute? E riguardiamolo nella sicurezza sul lavoro, ma dobbiamo ancora legarci alla sorte? Dobbiamo ancora legarci alla diatriba da che parte stiamo, no Raffaele? È proprio ancestrale, cioè se dobbiamo stare ancora su questo punto nel 2023, probabilmente la verità è che la sicurezza nei luoghi di lavoro, la salute e l'igiene sono primeri, non abbiamo raggiunto la sufficienza, sono degli orpelli, degli specchietti per la lodole, si grida la sicurezza solo quando c'è il fattaccio, quando c'è da ricordare un evento tragico, ma negli altri giorni diamo gli strumenti attivi per il rappresentante lavoratore per la sicurezza? Può mettere in atto quello che c'è scritto, perché è un ruolo delicato.
Scusami, permettimi di leggere una delle parti finali della sentenza. Come è noto, l'articolo 50 dell'8108 del DLGS 8108, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza, quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza, scrive il giudice, dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. Il giudice introduce una terminologia inedita, anomala se vogliamo, che però è l'elemento cardine intorno al quale stiamo discutendo noi stasera. Attribuisce al ruolo dell'RLS un ruolo di gestione della sicurezza, quindi dandogli non soltanto un valore di attribuendogli non soltanto un ruolo di denuncia, ma di gestione quale figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori. Quindi
la parola gestione ci fa riflettere proprio rileggendo l'articolo 50. La parte negativa, diciamo, dell'articolo 50, che potrebbe essere scomoda, è la lettera O, no? Cioè, non ho funzionato prima, sto all'interno di un'organizzazione dove non mi ascoltano, stanno agendo con dolo, perché a quel punto di dolo si parla, se io ti ho messo nelle condizioni di riflettere che stai facendo una cosa non chiara, non sei più nella
La leggo per chi ci ascolta,
certo,
altrimenti
grazie.
L'articolo 50 è sulle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'8108, la lettera O dice che l'RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro, dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, ovvero una denuncia all'ASL, qualcuno durante la pandemia si è spinto oltre, ma insomma sostanzialmente un ruolo di denuncia, come dicevi.
Che è non a caso l'ultima lettera del comma 1, ma prima ci sono tante lettere dalla A alla N, è tutta una questione proprio proattiva, e la gestione è accedere ai luoghi di lavoro, essere consultato, cioè i momenti di feedback però, Raffaele, devono essere veri, no? Cioè questa cosa gestionale serve per permettere all'organizzazione di intercettare qualcosa che non vede più, perché sta agendo con colpa. Cioè, tutte le organizzazioni, ormai i grandi autori come Norman, Reason, la metafora dei Erich, dimostrano che dove c'è l'uomo, essendo l'uomo fallibile per definizione, non ci sarà mai un'organizzazione che può essere immune, no, dagli errori. E proprio per questo motivo la gestione dalla lettera A alla lettera N dell'articolo 50 vede un ruolo estremamente propositivo, però va messo nelle condizioni. Cioè, quando dice essere consultato, i momenti di consultazione devono essere veri, non deve essere mera informazione, devo permettere a quel rappresentante lavoratori per la sicurezza, aggiungerei quelle due parole, igiene e salute, di poter esprimersi, di poter aiutare l'organizzazione a fare le scelte giuste. Noi siamo arrivati, Raffaele, che non possiamo a volte mettere in atto questo perché disattendiamo proprio le misure generali di tutela. Penso a riceve copia della valutazione di tutti i rischi, riceve copia. Poi la legge all'interno dell'organizzazione non divulga le informazioni che ci sono all'interno, ma ne riceve copia. Cioè, gli devo permettere a quell'RDS di avere quella copia cartacea informatizzata e di poter, attraverso tre pennarelli o Paint nel computer, di poter sottolineare le cose verdi, che sono sufficientemente comprensibili, attuabili, le cose gialle, non ho capito, c'è qualcosa che non torna, le cose rosse, qui non stiamo navigando in acque normali. Altrimenti il periodo di consultazione cede il passo ad una mera informazione, metti la firma qui.
Quindi, come dire, te mi stai dicendo due cose importanti. Uno, parti dal presupposto che evidentemente il ruolo dell'RLS deve essere un ruolo, come dire, l'RLS deve sentirsi investito di una missione e quindi come tale deve promuovere e deve in qualche modo partecipare attivamente. Dall'altra, che evidentemente il mondo del lavoro non vede l'RLS spesso e volentieri come una risorsa da coinvolgere e dalla quale avere degli spunti positivi, piuttosto che di un inutile fastidio, un inutile lavoratore, come dire, fastidioso, del quale però non si può fare a meno.
E diventa una maschera, no? Raffaele, a quel punto diventa frustrante per tutti. Ecco, però su questo dovremmo riflettere. Se la base, i lavoratori, le persone che ci stanno ascoltando, considerano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quello che rompe le scatole, la strada da fare è molto lunga. Noi dovremmo, il presupposto psicologico per le organizzazioni sicure sono: uno, smettere di edulcorare questi soggetti, evitare che le persone parlino bene o male delle persone assenti. Questo è proprio un presupposto per relazionare e avere fiducia all'interno dell'organizzazione. Finché noi, in qualche modo, direttamente o indirettamente, anche senza dolo, no? Però contribuiamo a vedere il rappresentante lavoratore per la sicurezza come una situazione, come un soggetto non proattivo, ma negativo, cioè colui che rompe le scatole, è chiaro che è una situazione che determinerà sempre lo stesso risultato. Noi dobbiamo assolutamente riprendere quelle attribuzioni che la sentenza di Cassazione definisce funzioni e compiti e iniziare a creare, Raffaele, degli strumenti di report per aiutare quei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, igiene e salute sul lavoro a dire: la lettera A l'abbiamo fatta? La lettera B l'abbiamo fatta? Fino ad arrivare alla lettera M e dire: se dalla A alla M ancora non ci hanno consultato, non c'ho copia del DVR, non sono consultato in merito all'attività formativa e quindi non ho mai letto un progetto negli ultimi 6 mesi, iniziare a fare delle rimostranze positive all'organizzazione. Probabilmente potremmo renderci conto che all'interno della nostra organizzazione non si fa sicurezza perché non si è capita, o potremmo invece renderci conto che non si fa sicurezza, salute e igiene sul lavoro perché non si vuole fare. Beh, allora se sto su quest'ultimo punto probabilmente poi le situazioni saranno altre. Se sto invece nella prima, come dicevi tu, il bello far capire alle nostre organizzazioni che far sicurezza significa mettere al centro le persone, qualsiasi essa sia, cioè se metto al centro la persona, metto al centro tutti, metto al centro il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i terzi legittimati a essere presenti all'interno della nostra organizzazione. E significa, proprio per come diceva la Rosy Bindi ieri, nell'interesse della collettività, noi spendiamo 45 miliardi di euro per la mancata sicurezza, l'interesse collettivo. Dobbiamo ridiventare protagonisti.
E sottoscrivo e chiudo questa chiacchierata sulla sentenza, poi dopo il secondo stacco musicale parleremo di un'iniziativa molto bella. Chiudo leggendo l'ultima parte della sentenza. Richiamati i compiti attribuiti dall'articolo 50 al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato, quindi si riferisce l'imputato LRLS, ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il CC, che è l'operaio morto, fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate da IDD. Allora, dice due cose. Dice l'RLS non... Ha consentito che l'operaio, colui che ha perso la vita, fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto adeguata formazione, spingendosi in qualche modo oltre, cioè attribuendo all'RLS in qualche modo, se non una responsabilità nella formazione di quel lavoratore, che non compete evidentemente all'RLS, ma di controllo della adeguata formazione dei lavoratori di cui lui è rappresentante, perlomeno sulle questioni legate alla sicurezza, e non sollecitando, che è quello l'elemento, e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte di DD, che è l'RSPP, mi sembra sia l'RSPP. Detto questo, quindi l'uno e l'altro non solo lo richiama a il ruolo di pungolo positivo nella sollecitazione dell'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi, quindi si parla non solo della mera denuncia di ciò che non va all'interno dell'azienda, ma di modelli organizzativi e quindi di organizzazione del lavoro nel quale evidentemente l'RLS può e deve intervenire, che è quello di cui abbiamo parlato spesso in questa trasmissione, Matteo, sull'idea dell'interpretazione che diamo alla salute e alla sicurezza, e poi lo riprendo anche quando parleremo in seguito di questo progetto. Quindi non solo la denuncia, ma il ruolo di responsabile di colui che sollecita, e quindi sollecitando evidentemente entra con le mani nell'organizzazione del lavoro, nelle singole mansioni specifiche e quindi evidentemente anche nella formazione, nell'adeguata formazione delle singole persone. Quindi non entra nel merito di degli scaffali, ora non entro nel tecnicismo della sentenza, insomma nell'ambito del se quegli scaffali erano idonei o non idonei, ma attribuisce all'RLS la colpa di non essere entrato nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e quindi anche della formazione.
È assolutamente così. Cioè, il ruolo gestionale è avverto il responsabile dell'azienda, la domanda che ci dovremmo porre è come. Se un modello gestionale significa un sistema istituzionalizzato, non il fai da te. Il responsabile dell'azienda che significa? Il dirigente? Il datore di lavoro direttamente? E come? Cioè dovrei sollecitare, sono organizzato e quindi mi gestisco, fa gestione in un'organizzazione, in un sistema, e il lavoratore deve segnalare al preposto, come? Il preposto deve segnalare al dirigente, come? Con quale modello univoco gestionale all'interno della mia organizzazione? Gestionale non significa arcaico, vetusto, ognuno fa la scelta che vuole, dal piccione viaggiatore fino ad arrivare a un'applicazione strutturata per la mia organizzazione, però deve essere gestito, gestibile, vero, profondo, attuabile, perché altrimenti cosa succede nell'incertezza? Ecco, Raffaele, dobbiamo fare una grande riflessione. All'interno delle organizzazioni ci sono i cosiddetti generatori di nebbia che preferiscono far venire la nebbia all'interno del sistema perché così non si navighi e non si arrivi mai in un porto sicuro. Così tutti abbiamo ragione e tutti abbiamo torto. Non può funzionare. La gestione prevede delle regole chiare, efficaci, applicabili. Altrimenti non ci si può gestire, ognuno di noi avrà ragione nell'incertezza, poi finché purtroppo arriverà qualcuno, un giudice terzo, che ci dirà chi dei due o chi dei tre o tutti e tre avevamo torto o ragione. Ma perché arrivare lì? Il bello della sicurezza è prevenire.
E quando Matteo Micheli parla di bello, vi assicuro che è bello, nel senso che lo dico da RLS, lo dico da con una battuta, da colui che ha meno responsabilità nel processo di salute e sicurezza, anche se, come dire, scopriamo da questa chiacchierata che non è propriamente così, ma vi assicuro, e questo lo dico a chiunque ricopra dei ruoli di rappresentanza o che magari abbia avuto gli sia balenato lontanamente l'idea di un giorno di ricoprire questo ruolo, fare l'RLS è bellissimo, è una passione. Io non mi occupo attualmente più, non sono più RLS, non mi occupo purtroppo più di sicurezza, è una passione che mi porto dietro, è una passione bellissima. Vi assicuro che appassionarsi al tema della salute e la sicurezza vuol dire, usando un'espressione eccessiva, immaginare un mondo diverso, immaginare costruire una comunità solidale e nello stesso tempo una comunità partecipe rispetto alla creazione di un piccolo microcosmo perfetto, che perfetto non sarà mai, ma che tende alla perfezione. E questo il bello di coltivare l'idea della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Andiamo con il secondo stacco musicale.
Da fare che vengono in mente, che fanno barcollare. Ci sono pensieri che a volte ti strizzano il cuore, è un dolce dispiacere che dentro ti si accende un fuoco. Vale la pena amore, col tuo sorriso normale e speciale. E m'alzo all'alba e tu sei incinta, amore mio. Immensa, resto al mondo a modo mio. Ci sono stelle su stelle che toglie
del respiro, di starle lì a contare. Ci sono parole da dire, che manca la voce, non le puoi pronunciare. E perdo tempo intorno al mondo, cerco spunti a modo mio, questo stare, aspettare di andare. E m'alzo all'alba, e tu sei incinta, bimba mia. E corro in cerca di un nome a questa malattia.
Torniamo in diretta. Allora, con una domanda. Vorrei che ci spiegassi che cos'è questa carta fondamentale dei formatori e che cosa ti riproponi con questa iniziativa.
Una richiesta semplice. La creazione, la stesura, la redazione di una carta fondamentale, che siano i principi guida dei veri formatori, che abbia una sola direzione, l'efficacia. Non possiamo continuare a fare una formazione nascondendola solo come un primo seme della cultura della sicurezza. Cioè la formazione, l'informazione, la formazione e l'addestramento in tema di sicurezza, salute e nei luoghi di lavoro insieme all'igiene, all'interno del testo unico è chiara, dice deve essere sufficiente e adeguata. Per farlo i formatori hanno un ruolo strategico per aiutare quelle organizzazioni che agiscono con la colpa. La formazione non può essere standardizzata, deve essere processata, deve essere accompagnata per il bisogno, il fabbisogno formativo dei soggetti. Se altrimenti è vero che facciamo cultura della sicurezza e va benissimo, ma non facciamo quella formazione che sia sufficiente e adeguata come prescrive il testo unico. Beh, allora che dobbiamo fare? Probabilmente i soggetti di buona volontà che hanno a cuore e che non vedono solo esclusivamente la produzione, no, di un attestato che certifica, ma che non salva la vita alle persone, è un qualcosa di diverso. Ecco, allora un manifesto etico che verrà redatto, probabilmente in questo momento non dico ancora il luogo, solo perché siamo in fase di definizione, ad anno nuovo, all'interno di una casa comunale, una sorta di tetto della pubblica amministrazione, sperando che ci possa ospitare, così è comune a tutti, non è pregiudizievole per nessuno, dove invitiamo qualsiasi persona voglia partecipare, persone professionisti, consulenti, enti, associazioni, associazioni datoriali, associazioni sindacali, liberi professionisti, aziende che vogliono scrivere dei principi fondamentali. che possono essere poi sottoscritti dai fondatori e diventa uno strumento anche proattivo per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Chi firma quella carta si ispira a quei principi. Beh, allora se siamo dei bravi, no, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, formuliamo delle proposte operative dicendo: e la prossima formazione facciamolo con questi formatori, perché hanno firmato un manifesto, sappiamo che sono lì, o se altrimenti potremmo dire facciamolo anche con altri formatori, ma che sottoscrivano quella carta, perché siamo sicuri che ci diranno la verità, che non adulteranno nessun tipo di diritto. Raffaele, io lo dico spesso, lo voglio ripetere solo per chi ci ascolta, no? Ma noi siamo ancora lontani sui diritti fondamentali. Cioè, ne parlavo anche questa mattina e dicevo: ma è normale che un operaio che lavora in una situazione insudiciante torni a casa con i vestiti da lavoro, quando le misure generali di tutela dicono nessun onere a carico dei lavoratori? Poi parli con quel lavoratore, perché scende, dice l'arte di fare domande, dice: ma io ho fatto tanta formazione, nessuno me l'ha mai detto. E ti guarda con degli occhi perplessi, anche di frustrazione, e tu dici: ma siamo nel 2024, queste norme sono vecchie. Che ci abbiamo detto durante questa formazione? Perché dobbiamo mentire? Perché dobbiamo percorrere questa strada? Beh, allora dobbiamo cambiare. Probabilmente ci saremo in pochi, Raffaele, ma non è un problema. L'importante è partire. I grandi viaggi iniziano sempre con un primo passo.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Credo che... Allora, amareggia il fatto che parlare di salute e sicurezza in questo paese debba presupporre un approccio utopico. Nel senso, coraggiosamente volto all'utopia, nel senso che abbiamo gli strumenti, e questo che amareggia. Sono anni che partecipo, insomma, ascolto convegni su salute e sicurezza, e i relatori da anni hanno e propongono una visione fattiva, concreta, di miglioramento delle condizioni, perché stiamo parlando di questo. Quando parliamo di salute e sicurezza stiamo parlando di miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno dei luoghi di lavoro, e non solo, stiamo parlando di benessere in generale. Salute e sicurezza, quindi evidentemente non solo tornare a casa sani e salvi, ma vivere in una, come dire, in una condizione di salubrità, ecco, e di benessere anche organizzativo. Ma non stiamo parlando di un'utopia, stiamo parlando di cose estremamente concrete ed estremamente belle, mi viene da ridire. Però ecco, Matteo, serve però, ed evidentemente se lanci questa iniziativa, della quale, come dire, e ne riparleremo sicuramente, evidentemente serve uno slancio utopistico.
È vero, Raffaele, a volte ci si domanda: ma quello che diciamo è davvero fuori dal comune, essendo cose ancestrali a volte? Cioè, e ci sono gli strumenti, gli studiosi che hanno fatto ricerca dimostrano che si può fare. Allora la domanda che ci dobbiamo davvero porre è: lo vogliamo fare? Ecco, questa carta vuole un pochino portare le persone ad uscire fuori, cioè a essere reali, a far capire alle persone che probabilmente, e mi pongo nei panni di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che mi dice: ma io alcune volte non avevo capito questa profondità sull'attività formativa, non avevo capito che il preposto doveva fare 8 ore di formazione per essere tale, ma che doveva essere costruita sul ruolo dove lui svolgeva quell'attività di vigilanza. È chiaro che non posso mettere a sedere, anche se fossero preposti della stessa azienda, preposti che vengono da reparti diversi, perché cambierà la bolla del rischio. Alcune cose saranno comuni, ma altre saranno cucite in funzione del ruolo. Beh, allora è questa la riflessione. La domanda è: perché ci prestiamo a non dire la verità? Abbiamo paura? Ecco, ci ripeto, davvero un archetipo particolare è quello di Persefone, che probabilmente Raffaele abbiamo vissuto tutti nella nostra vita. A un certo punto, per quieto vivere, ci rispecchiamo nell'anima del nostro interlocutore. E noi dobbiamo invece introdurre un altro percorso, il percorso della verità. Il percorso della verità, che non è scomodo, la verità è l'unica arma che tende al cambiamento, ovvero il primo dispositivo di protezione individuale, la consapevolezza. La consapevolezza, se sono consapevole agisco. Questi 3 anni di pandemia ci hanno dimostrato il contrario, Raffaele. Noi abbiamo dimenticato l'addestramento, non abbiamo addestrato le persone in maniera corretta, vera, profonda, con tanto di skill test sull'uso ad esempio dei facciali filtranti P2. Abbiamo consegnato le procedure contro il SARS-CoV-2 attraverso le mail, quando invece ormai le sentenze di Cassazione e lo stesso testo unico dice: guarda, tu devi fare un'azione positiva, cioè quell'argomento lo devi pian piano inserire, no? Cioè far digerire al lavoratore, al dirigente, al preposto. E la consegna di un opuscolo mi dice solo che gliel'hai consegnato. A che serve? E qual è l'usabilità di tutto questo? Perché ci prestiamo alla non efficacia, alla non sufficienza? È utopistico. E ne rammarico, Raffaele.
Sì, cioè, perché
dobbiamo arrivare a questo punto.
Perché, abbi pazienza, scusa se ti interrompo, perché nel momento in cui, e quindi dicevo prima, si tende alla costruzione di un microcosmo perfetto, perfettibile, e quindi all'utopia, perché mi stai parlando di allora, per metterla in politica mi verrebbe da dire di un'egemonia culturale differente, ovvero di un'egemonia culturale in cui vale il vero perché ci si pone un fine condiviso, ovvero ci diciamo la verità perché il fine è comune e condiviso, che è il benessere in generale, che è il benessere nel luogo di lavoro, che è il benessere, mi verrebbe da dire, anche dell'azienda nella quale l'intelligenza dei lavoratori è messa al servizio di quell'azienda per la ricchezza dell'azienda, ma anche inevitabilmente per la ricchezza dei lavoratori. E in questo i suoi rappresentanti, ed in primis il rappresentante per i lavoratori sulla sicurezza, è protagonista assoluto di un processo volto a migliorare il più possibile le procedure all'interno dell'azienda per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma anche per creare quel benessere che consente alle intelligenze di tutti di offrire quel valore aggiunto. Mi capita di fare delle docenze sindacali in questo periodo e mi capita di parlare di somministrazione e di come, non mi va di entrare nel tecnicismo, ma di come alcuni anni fa, quando si è cominciato a mettere mano ai contratti a termine, uno studio di diversi anni dopo hanno dimostrato quanta energia i lavoratori sprecassero e quanta ne sprecano attualmente nel tentativo di lavorare il più possibile avendo come fine ultimo il rinnovo del contratto, e di quanta poca energia mentale possano in qualche modo immettere i lavoratori invece per migliorare i processi produttivi nei quali questi sono inseriti. Ecco, io credo che queste due cose stiano insieme, ma in una visione in cui la salute e la sicurezza è il punto di partenza per l'organizzazione del lavoro all'interno di un'azienda, piccola, media o grande che essa sia.
Una trappola credere che la sicurezza sia per le grandi aziende, per le medie aziende e per le piccole aziende. La sicurezza è per tutti. La sicurezza lo dobbiamo fare nell'interesse della collettività, no Raffaele? Permettimi in chiusura, ci sta ascoltando mio figlio, il più grande, che ha quasi 5 anni, che voglio salutare, Leonardo, il più piccolo che ha 1 anno, Tommaso. Ecco, dobbiamo lasciare un qualcosa di diverso. Dobbiamo creare questa platea in cemento armato su cui costruire il bello, perché finché non costruiremo questa platea in cemento armato, qualsiasi cosa edifichiamo sulla bugia, sulla non verità, sulla sabbia, e prima o poi crollerà. E i risultati sono quelli evidenti, cioè che ancora la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro non è arrivata dove l'orientamento normativo ci aveva chiesto di andare. Le leggi non bastano, sono indispensabili, serve l'azione dell'uomo, del rappresentante lavoratore per la sicurezza, dei lavoratori, dei preposti, ma che in tema di formazione, Raffaele, io ricordo spesso, perché le aziende spesso dicono, sì, ma anche il lavoratore ha delle responsabilità, come indicare la colpa nei confronti dei lavoratori, ma è vero, sì, è vero che abbiamo degli obblighi, l'articolo 20 lo ricorda. Parecchie volte ho sentito dirigenti, sia nella pubblica amministrazione che nel privato, ricordare gli obblighi dei lavoratori, ma c'è anche scritto che gli obblighi dei lavoratori sono conformemente alla sua formazione. E non possiamo ricordare gli obblighi ai lavoratori se all'interno della stessa non l'abbiamo formata in maniera vera, sufficiente, adeguata. È una trappola. C'è del dolo o siamo ancora nella fase della colpa?
Sottoscrivo e ti ringrazio come al solito per questa chiacchierata illuminante. Visto che si parla degli assenti, ti porto i saluti della Vania che ci ascolta.
E grazie,
che
Vania
non è potuta essere qui con noi perché è malaticcia, però insomma sarà con noi sicuramente la prossima volta, e quindi rimandiamo a quando presenterete la carta fondamentale dei formatori, e quindi ti riavremo ospite. Promessa.
Raffaele, è un piacere, è bello essere ospite a casa vostra.
E allora grazie mille, un abbraccio e buon Natale, visto che tra un po' sarà Natale. A presto. E chiudiamo con l'ultimo stacco musicale che vorrei poter dedicare a Salvini, se mi riesce, e a chi, come dire, questo fine settimana è stato costretto a chiudersi all'interno di una fortezza per esprimere idee medievali.
Se a un certo punto ti sentissi stare male e tutto a un tratto ti venisse di saltare, e se talvolta il tuo regime auricolare cercasse di pesare meno sul tessuto esistenziale, starai male. Se la mattina pesi molto e vivi male, mangiando in fretta ti viene voglia di scappare, e se la schiena sembra erosa dichiarare, caro padrone non mi va di stare dritta su un maiale, vai a lavorare anche tu, un miracolo in più che ci solleverà, vai a lavorare perché soluzione non c'è, la miniera è per te. Se un mese fa
un piatto da mangiare e il tuo giaciglio è incontro di perdute sane. E poi le belve sono tutte da domare. Buttarsi sotto un tir tedesco è un'esperienza da provare.